La meditazione che il Signore mi ha posto sul cuore per questa mattina ha come tema ricchezze oltre la grazia. È chiaro, è il tema molto chiaro, che faccio riferimento a delle benedizioni che sono sospese sopra la testa di ogni vero credente, oltre la grazia d'essere stato salvato. Perché vedremo che ci sono dei pericoli e degli atteggiamenti non conformi al pensiero di Dio che vengono a penalizzare la vita del credente che non veglia. Allora, leggendo il libro dei Salmi, mi è capitato di leggerne uno nel modo peggiore in cui si dovrebbe leggere la parola di Dio. L'ho letto in fretta. Eppure, malgrado la mia superficialità, alla fine ho intuito che c'era qualcosa di buono da cogliere. A proposito di aver letto in fretta, stamattina mentre meditavo su questo argomento, ho ricordato un versetto che si trova nel libro dei Proverbi, che dice: chi cammina in fretta sbaglia strada. Ho detto: quanto è vero. Io avevo letto velocemente, perché i salmi, per chi non li approfondisce, sembrano tutti uguali, in tutti c'è un degli alleluia. Infatti mi colpiva questa mattina il fatto che sia stato osservato o fatto risaltare questo alleluia, che è veramente qualcosa di prezioso ed fa parte un pochino di questo salmo che poi noi leggeremo. Allora, rileggendolo, vi ho trovato un messaggio compatto che aveva un messaggio chiaro e preciso, ed è il Salmo 112. Mi è parso che volesse rivelare il progetto di Dio per un arricchimento dei credenti oltre la salvezza. Ecco di qui il mio tema, no? Premettiamo che purtroppo molti credenti, quando sono colti in qualche errore, amano giustificarci dicendo: l'importante è essere salvati, il resto andrà sempre bene. Avete capito? È anche il vostro pensiero questo? Comunque, anche se lo fosse, non è quello del Signore. O almeno è la dimostrazione di una carnalità. Io non giudico nessuno. Amo sempre dire che salvezza e perdizione sono giudizi che spettano soltanto al Signore. Io sto proprio dietro a questo qui. Non mi permetto di andare davanti, perché mi farei uguale al Signore. E guai a me peccare in questo senso. Ma diciamo che è possibile, però, per un'esagerazione di libertà che non onora più la gloria e la sovranità di Dio, noi possiamo usare la grazia come uno strumento di libertà, ma la possibilità di evitare la signoria di Dio. In questo senso è sbagliato. Ciò è anche vero, cioè che l'importante sia che noi siamo salvati, è anche vero, cioè non è una menzogna questo, ma diventa appunto un handicap quando impedisce altro. Ma questa meditazione ci porterà a scoprire che questo è un grossolano inganno. Questo atteggiamento di un credente, e parecchi credenti lo assumono, è un atteggiamento di inganno. Infatti, per grazia siamo salvati, ma ciò deve significare anche essere retti, giusti, fedeli, onesti nella nostra vita quotidiana, timorati di Dio. E questo il Signore se lo aspetta da ogni credente. Ma non è assolutamente vero che va bene anche diversamente. Allora il Signore si aspetta queste conseguenze. E allora non è assolutamente vero che l'importante è essere salvati, il resto verrà da sé. No, questo non piace al Signore. E adesso, appunto, alla nostra meditazione vedremo quali sono le perdite, pur essendo salvati, quali sono le perdite nella nostra vita di cristiani che camminano nel mondo. Questa meditazione potrà darci buona luce al riguardo. Bene, perciò, portiamoci sul Salmo 112 e proviamo a meditarlo insieme. Non è un messaggio, vedete, non è un messaggio come le altre volte, che ha una tematica in cui si prendono brani dal contesto, ma io quest'oggi il Signore mi ha posto in cuore di analizzare versetto per versetto questo Salmo. Nel versetto primo si apre con un alleluia. Alleluia, la parola alleluia, cerco di entrare nel concetto del fratello Claudio prima, la parola alleluia viene dall'ebraico che significa lodate l'Eterno. Questo non è una novità, tutti i credenti lo sanno, è vero. Bene, ma è evidente perciò che è una esclamazione di giubile e di lode a Dio. Infatti, alleluia anima mia, l'Eterno tuo loda. Quel canto lì, che è tratto appunto da un salmo, è bellissimo proprio, interpreta egregiamente il credente che eleva un culto al suo Dio consapevolmente della grazia, della ricchezza, delle benedizioni di cui è fatto segno da parte del Signore. Perciò certamente sarà l'accento che risplenderà nel cielo per tutta l'eternità. Ma però di questi alleluia c'è spazio anche per oggi nella vita pratica. Questo è in parte. Pensiamo per esempio che nel mondo la parola alleluia è diventato addirittura un proverbio di vetustà. Infatti si dice è vecchio come un alleluia. Forse non l'avete mai letto, ma la letteratura dell'Ottocento usa un pochino questa frase. Non è molto corretto, si trova molto per la strada, perché già la parola alleluia è un po' dal popolino un po' sofisticata, un po' troppo emancipata, ma è vecchio come un alleluia, perché è giusto, perché fin da principio l'uomo ha elevato i suoi alleluia al Signore. Perciò iniziare con un alleluia significa una premessa di gioia per le cose che verranno comunicate, ed è subito detto: alleluia, beato l'uomo che teme l'Eterno, che si diletta grandemente nei suoi comandamenti. Ho letto io, poi il fratello Marcello leggerà gli altri, ma questo primo ho desiderato introdurlo io perché è legato alla introduzione. Allora, alleluia, beato l'uomo che teme l'Eterno e che si diletta, cioè si diverte a camminare nei comandamenti del Signore. Qui c'è una buca, eh? Abbiamo parlato della carnalità, che è sempre anche nostra, e allora dobbiamo dire che c'è qualcosa che stride con questo. Stride sul punto di vista della realtà dei fatti. Allora è indicato qui la felicità di un certo tipo di uomo. Quindi in questo salmo è aperto proprio il concetto della felicità di un certo tipo di uomo, oltre ad essere credente, che parliamo del credente. Ma ciò è detto dell'uomo che teme l'Eterno, e su questo è certo che tutti i credenti ne sono d'accordo, cioè che felice l'uomo che è credente, tutti i credenti ne sono d'accordo, ma è detto anche che si diletta grandemente nei suoi comandamenti. Questa è la qualifica dell'uomo sul cui capo sono sospese delle benedizioni, e queste benedizioni cadranno quando questo uomo credente si diletterà nei comandamenti del Signore, prenderà gioia, non andare al bocciofila, non andare al bowling, non andare al cinema, non andare a ballare, ma quando si diletterà nei comandamenti di Dio. C'è proprio una spaccata, proprio, c'è proprio una presa di posizione, che è proprio una qualifica che il Signore definisce. E qui siamo all'interno della grazia. Parlo di un credente, perché non tutti i credenti si dilettano appunto nell'ubbidire ai comandamenti di Dio. E questo è un serio problema, perché è certo che qualunque uomo per vie naturali non può fare questo. Per via naturale nessuno può dilettarsi nell'ubbidire ai comandamenti di Dio. È un peso insopportabile. E questo è un guaio quando il Signore, chinandosi su un suo figliuolo, su un credente, lo vede così in affanno, lo vede così ansimante, incedere affannosamente per cercare di rincorrere o di adempiere a questo o a quel comandamento. Come ci vede bene il Signore. È grave questo fatto, ed è qualcosa che dobbiamo imparare a capire. Perché? Perché confessiamolo, che noi ci dilettiamo nel fare ciò che facciamo bene noi, e ciò in cui abbiamo dei vantaggi. In queste due cose noi ci dilettiamo: fare ciò che ci fa piacere e ciò in cui abbiamo dei vantaggi. Infatti c'è il famoso detto, quando due persone si scambiano delle idee di cosa fanno, e uno dice all'altro, ma e chi te lo fa fare? Quindi, che cos'è? Per quale ragione? Per quale vantaggio tu fai quella cosa? L'uomo per istinto non fa niente senza averne un guadagno, senza averne un beneficio. Ecco, quello. E la mia carne, fratelli, non è diversa da questo. La mia carne, ecco perché, come è stato detto in una preghiera, è difficile far morire la carne, ed è un morire tutti i giorni, proprio ai piedi del Signore. Quindi c'è una certa felicità che non sarà mai nostra finché non potremo dilettarci nell'ubbidire al Signore. Io non è quantificabile questo, perché beato colui. Vediamo che è un termine molto ampio, la beatitudine, e ce ne sono molte nella parola di Dio. Basta leggere i primi 20 versetti del Vangelo di Matteo. Ci sono tante beatitudini nei Salmi. I Salmi sono pieni di beatitudini, no? Però in genere non sono definite. Qui abbiamo delle definizioni abbastanza precise che mi hanno colpito e hanno costituito il titolo di questa meditazione. E questo non può avvenire se noi non abbiamo una reale relazione vitale con il Signore. E temere l'Eterno, mettersi in Lui, camminare nei Suoi comandamenti lontano dall'impietà, non è normale. Non è normale per la carne. Deve succedere qualcosa di nuovo, di oltre, per poter effettivamente arrivare qui. Direi che se noi pressiamo questo concetto, potremmo arrivare a dire addirittura che uno che non si diletta nei comandamenti del Signore, potremmo dire anche che non è neanche un convertito. Questa è una definizione che non mi piace darla come un oracolo di Dio, come una sentenza divina. Sono un uomo piccolo, debole e bisognoso della grazia del Signore. Perché è possibile che uno con un cuore anche sincero creda nel Signore così, ma dentro di sé, nel suo cuore, rimangono ancora tutte quelle passioni che sono tipiche della carne. Passioni buone, passioni lecite, ma sempre passioni della carne e non è la passione per i comandamenti del Signore. Però, se crediamo alla parola di Dio, queste sono le vie stabilite per una vita felice oltre la salvezza. Che è questo l'argomento nel quale ci siamo entrati davanti a questo Salmo. Bene, ma dobbiamo ricordare che il Signore stesso ci dice che la legge, cioè anche i comandamenti, sono senza forza. Noi la sappiamo tutti questa dottrina, è nel libro di Abacuc, se non vado errato, è detto chiaramente che la legge è senza forza. Cioè il comandamento non ci comunica anche la forza necessaria perché possiamo adempierlo. E questo è il fatto. Quindi il Signore ci dice non amate il mondo nelle cose del mondo. Però oltre il comandamento non ci dà anche la forza di reagire secondo il suo spirito, secondo la sua volontà. Sì, il comandamento c'è, ma io sono incapace di adempierlo. Questo vuol dire la legge senza forza. Ma proprio perché questa è la via della felicità, anche in questo mondo malvagio, il Signore, attraverso questo Salmo, ci fa una serie di promesse che servono ad incoraggiarci a percorrere questa via. Noi facciamo bene poggiare sempre su Cristo per la vita eterna. Ripeto, facciamo sempre bene poggiare soltanto su Cristo per la vita eterna. Non si può introdurre niente di più della grazia nel sacrificio di Cristo. Ma facciamo male ignorare le altre promesse. È questo l'errore. È questo che molti credenti non digeriscono. Che ci sono altre benedizioni che non riceveremo mai, ma non perché Dio è duro, Dio è largo ed è ricco in misericordia, in compassione, in benedizione, ma noi non riceveremo mai certe benedizioni perché non diamo a Lui quel posto straordinario e perdiamo tante altre benedizioni così. Bene. Leggiamo ora il versetto 2, chiederei al fratello Marcello di leggere il versetto 2.
Forte sulla terra sarà la sua progenie, la generazione degli uomini retti sarà benedetta.
Teniamo presente che il soggetto, questo è il versetto 2, ma il soggetto è sempre quello del primo versetto, cioè dell'uomo che teme l'Eterno e si diletta nei suoi comandamenti. È vero? Ah, che cosa? Allora, ecco così. Ferma sarà la sua progenie. E qui fa riferimento sempre, abbiamo detto, lo stesso uomo di prima. Quello che teme l'Eterno e si diletta, cioè gli fa piacere muoversi nei comandamenti del Signore per adempierli. E qui viene aggiunto un altro elemento dicendo che la generazione degli uomini retti sarà benedetta. Questa è un'aggiunta. Allora, la generazione degli uomini retti sarà benedetta. Cioè, i credenti saranno salvati, gli uomini retti saranno benedetti. Perché voi direte che faccio questa distinzione? Perché? Perché nel capitolo 3 della lettera ai Corinzi, prima lettera ai Corinzi, l'Apostolo Paolo ci dice che molti credenti saranno salvati come attraverso il fuoco, proprio solo per la grazia del Signore, ma loro non hanno meritato niente, non hanno chiesto nulla, non hanno ricevuto mai niente dal Signore, erano carnali, sono carnali, salvati, ma carnali. È una vergogna. Io credo che se abbiamo una coscienza onesta, funzionante, vigile, noi dovremmo riflettere su queste cose. Ma che cosa sono per me? In che cosa mi diletto io? In che cosa prendo piacere? Io non voglio entrare in certi nell'indicazione anche pratica, si potrebbe fare una carrellata di certi piaceri, certi gusti che hanno le persone, perché potrei offendere qualcuno. Ma ci si può dilettare in tante cose, buone, legittime, degne, tutto finché volete, ma contro la volontà del Signore. Ed è grave quando un credente legge la parola di Dio perché deve leggerla. Ma vi rendete conto? È come se uno mangiasse la pasta asciutta perché deve mangiare, se non mangia crepa. No, è l'amore di Dio. Il legame che noi abbiamo col Signore è un legame d'amore, secondo il progetto di Dio. Quindi è tragico, vado all'adunanza perché devo andarci. Oh, che miseria, che delusione, che autoseduzione. Se vai all'adunanza perché ci devi andare, è meglio che tu stia a casa tua. Poi, apro una parentesi, forse è meglio che ci vada, che se il tuo cuore non è stato toccato ieri, può darsi che sia toccato domani, quindi non sto consigliando a nessuno stare a casa. Ma andare all'adunanza per dovere non profitta niente. È aggiunto qui la necessità di essere retti nella vita come condizione di tutte queste benedizioni, perché è proprio per gli uomini retti ci sono queste benedizioni. E abbiamo detto non sono quantificabili, vedete, la beatitudine è una felicità interiore che non è quantificabile, può essere, diciamo, può indicare tante forme, tante vie, tante rigagnoli di benedizione e di felicità di cui tutto il Signore è capace di dare. Vogliamo noi perdere la ricchezza che viene da una condotta di rettitudine? Questa è una domanda molto seria. Se è vero ciò che ho detto fin qui, vogliamo noi perdere le benedizioni che il Signore ha preparato per un cammino di rettitudine? Perché questo è un fatto pratico. L'uomo retto è l'uomo che vive con rettitudine, che è corretto nel suo modo di vivere. Perché è detto che la sua progenie è forte sulla terra e la sua generazione sarà benedetta. Quindi la progenie degli uomini retti, quindi non soltanto loro saranno benedetti, ma anche la sua progenie, i suoi figli, i suoi discendenti. Guardiamo il debito e la responsabilità, cari padri e care madri. Abbiamo grandi responsabilità verso i nostri figli. Talvolta si piange per dei figli che abbandonano, crescono in modo diverso. Ma che grave quando qualcuno dice: ah, io mio figlio non lo costringo a venire all'adunanza, poi quando sarà alto farà lui le sue scelte. Io mi chiedo che tipo di credente sia quello. La generazione degli uomini retti dureranno in avanti. Quindi anche in questa vita è possibile essere benedetti con tutta la discendenza. È meraviglioso, è meraviglioso. E direi anche però che ugualmente i papà e le mamme che hanno dei figli che possono tirarseli dietro continuamente, crescerli nella sala di riunioni, crescerli nella chiesa e così via, non si inorgoglisciscono, ma benedicono il Signore per questo. Io ho quattro figli, sono non tutti e quattro qui perché Esther è a Pavullo, ma sono qui. Mi gioisco io di questo, ma non è un merito mio, è un'opera di Dio. E dobbiamo tenerlo presente questo. E quindi quando ci lamentiamo perché questo non c'è, allora chiediamoci anche, ma com'è stata la tua vita in passato? Come ti sei dilettato? Ti sei dilettato tu nelle vie del Signore oppure no? Che il Signore possa parlare ai nostri cuori come padri e come madri, ma anche come individui, credenti individui, verso nel nostro comportamento, nella nostra rettitudine. Leggiamo il versetto 3, in cui le benedizioni si moltiplicano. Leggiamo il versetto 3.
Abbondanza e ricchezze sono nella sua casa, e la sua giustizia dimora in perpetuo.
Lo Spirito del Signore, per la bocca del salmista, non lascia andare la preda, rimane sempre ancorato al primo uomo fino a questo punto. Il Signore promette abbondanza e ricchezze sono nella sua casa e la sua giustizia dimora in perpetuo. Pensate che c'è addirittura una promessa anche di ricchezze. E qui sono ricchezze materiali, sia chiaro. Sono ricchezze materiali. E possiamo dire anche se potrebbe non esserci delle ricchezze materiali, poi dirò una cosa molto importante al riguardo, ricchezze materiali potrebbero non esserci, ma soltanto il fatto di condurre una vita normale, di cui per un mezzo di un altro testo, sempre dei Salmi, è detto che non ha mai visto il giusto accattare il pane, sono delle promesse grandi. Il giusto non sarà mai ridotto ad accattare il pane, a chiedere l'elemosina per la strada. Perché? Perché Dio lo nutrirà, avrà cura di lui, in qualsiasi situazione verrà a trovarsi. Oh, quale la rettitudine, l'uomo che si diletta nei comandamenti del Signore e vive e cammina una vita di rettitudine. Qui viene tirato in ballo, in discorso, in oggetto il comportamento corretto nelle persone, sul lavoro, nel condominio, per la strada, con l'avere a che fare con qualcuno. Oh, che cosa, che importanza il Signore dà alla nostra correttezza di vita. Il Signore non finisce mai di tenere l'occhio benefico sull'uomo di cui stiamo parlando. Lui ha sempre l'occhio sull'uomo che lo teme e che si diletta nei suoi. L'occhio di Dio è sempre vigile su di lui. Ogni tanto mi ravviva quando mi trovo in un viaggio, in una relazione, di fronte a dei problemi, delle difficoltà, a delle scelte. Spesso lo Spirito del Signore mi suggerisce: ricordati che il Signore ha l'occhio su te, non come minaccia, ma come promessa di protezione e di benedizione. E teniamo presente che queste sono promesse del Signore sempre per lo stesso tipo di uomo. Abbiamo un solo tipo di uomo fino ad ora, poi sarà qualche cosa che prescinde, ma la ragione sarà sempre la stessa. Vediamo come per principio il Signore arricchisce e fa dei doni a coloro che camminano nelle sue vie. E questa è una vita pratica. Non è imparare un versetto a memoria, neanche una dottrina. Non sa che farsene il Signore, il nostro imparare delle dottrine ben forbite, ma il nostro modo di vivere. Io mi sto sprecando perché questo concetto l'ho detto già tante volte in questi ultimi mesi, che vorrei lasciarlo un pochino per lasciare che la gente rumini, i fratelli e le sorelle ruminino e meditino sull'importanza di questo fatto. Ma c'è questo fatto. Ma qui noi possiamo immaginare un coro di voci che dicono che spesso i credenti soffrono anche penuria e malattia. Sì, per cui abbiamo detto c'è, la sua casa è piena di ricchezze e di benedizioni. Allora, se tutti potessero dare voce al loro pensiero, direbbero: ma momento, ma molte volte i credenti sono nella penuria, nella malattia, nelle difficoltà, nell'angustia, devono piangere. E noi diciamo anche qui che le sofferenze sono uno strumento grandioso nelle mani di Dio per parlare ai suoi figli. Questo è anche vero. Questo è vero, ma il Signore manda queste contrarietà perché non ci smariamo distratti dal benessere, perché noi siamo estremamente deboli, non siamo capaci di portare il benessere di Dio. Credete il credente che è benedetto e ha molto benessere, questo qui cercherà mille strade fuorché quella di ubbidire al Signore e trova la giustificazione. Mi trovo a parlare con dei giovani credenti in cui si parlava con questo argomento e vedevo che erano giovani che spendevano soldi a destra e a manca anche in cose più che... io di fronte mi sono permesso di parlare delle cose di Dio, ebbene questo giovane pronto, Bibbia alla mano, mi ha tirato fuori un bel versetto dell'Apostolo Paolo che dice che il Signore ci somministra i suoi beni perché ne godiamo. Vedi? Ho il diritto. Dipende sempre con quale spirito leggiamo la parola. Noi nella scrittura, fratelli e sorelle, possiamo sempre trovarci la giustificazione a tutte le nostre malefatte, fino in fondo. E il Signore in questo modo ci giudica. Vede proprio il modo in cui ragioniamo davanti ai suoi comandamenti. Come siamo facili a giustificare i nostri errori. E per mettere alla prova, allora... perché non siamo capaci di sopportare umilmente le ricchezze che ci dà, perché vogliamo mangiarcele e godercele pienamente, perché Dio me l'ha dato e guai a chi lo toglie, e non hanno acquisito il concetto della rinuncia, dell'umiltà, dell'essere morigerato, come sta bene il credente. Sapete perché chi è ricco? Secondo voi chi è ricco? Chi ha molti soldi? No. È ricco chi non ha bisogno. Sì che lei è ricco, può venire quel che vuole, ma io tanto non ho bisogno e quindi non sono bisognoso, non sono nella necessità di quelle cose. Ma per non avere bisogno bisogna aver trovato la ricchezza nel Signore. E questo non è una decisione fideistica, ma è la decisione che viene, una maturità che si acquisisce via via camminando giorno per giorno nelle vie del Signore. E poi anche perché ci vengono queste afflizioni, vengono perché, per provare la nostra fede, perché venga fortificata. Bene, il Signore ha poi un occhio favorevole per il giusto e per colui che è sensibile verso la sventura degli altri. Ecco, lasciamo un attimo il nostro uomo, il primo che abbiamo incontrato, no, del primo versetto, che ce lo siamo portato fin qui la conseguenza. Ma il Signore ha delle attenzioni, un occhio vigile anche nel guardare, nel scrutare il nostro cuore, se il nostro cuore sarà duro o sarà umile e mansueto. Il Signore ha qualcosa di gravemente contro la persona dura di cuore. E qui c'è qualcosa di importante. Leggiamo il versetto 4.
La luce si leva nelle tenebre. Per quelli che sono retti, per chi è misericordioso, pietoso e giusto.
Ci sono più concetti dentro questo versetto. La luce si leva nelle tenebre, per quelli che sono retti, e per chi è misericordioso, pietoso e giusto. Quindi c'è il levarsi della luce per chi è retto, e per chi, e quindi sempre la rettitudine, perché è il filo conduttore dell'uomo a cui Dio guarda, e per colui che è pietoso, che ha compassione, è un merito, non di salvezza, ma è un merito ugualmente, se poi vedremo cosa dice la parola al riguardo. Vediamo come la rettitudine di un uomo che non ha una definita spiegazione, qui scopriamo che per essere eletti e misericordiosi, è ciò che si aspetta il Signore e dà qui una ricompensa. Cioè il Signore, guardando la mia vita, se mi vede duro, Lui sarà duro con me. Se invece mi vede misericordioso e benigno, non dico tollerante, ma compassionevole, voglio dire, che è paziente e sopporta gli errori e così via, egli metterà le sue benedizioni su di noi. Questo concetto mi ha molto colpito, perché molte volte ci sono dei credenti che litigano tra di loro, e il pretesto di questo litigio, guardate bene, molte volte viene preso dalla scrittura, che dice: ma non posso tollerare questa ingiustizia. Ma il Signore ha visto che è entrato il peccato nel mondo, ha aspettato. I discepoli gli hanno detto, con la parabola delle zizzanie, hanno detto: oh, c'è le zizzanie nel campo, Signore, vuoi che andiamo a strappare? No, lasciatele crescere insieme. Il credente fedele e il meno fedele o il mancante crescono insieme, e noi non siamo i giudici. Io non posso andare da quel fratello che vedo che zoppica e inveire sopra di lui e fare da giustiziere su di lui. Io ho il compito di, come dice Paolo, sopportatevi gli uni gli altri. Ma è più facile condannare con un versetto alla mano che sopportare chi è debole e che sbaglia. Meditiamo su questa realtà, fratelli e sorelle. Non sto dando lezioni a nessuno, sto ruminando con voi ad alta voce. Il Signore ha parlato a me in questa settimana e ho sentito il bisogno di così parteciparvi questi pensieri. Poi ecco un altro dono: la luce che si leva per il giusto. È straordinario questo fatto. La luce è una cosa straordinaria che adesso citerò, ma non è la luce non è un dono per tutti. In Ecclesiaste, capitolo 11, versetto 7, è detto: la luce è dolce ed è cosa piacevole agli occhi vedere il sole. E è vero questo. Io amo anche i giorni piovosi. Però c'è molta gente che quei giorni piovosi, lui non è triste, non so, non stanno bene, non rognano con tutti, non vanno bene, quando piove non stanno bene. Perché? Perché non vedono il sole. Il sole è veramente, come dice questo versetto dei Proverbi dell'Ecclesiaste, la luce dà soddisfazione agli occhi. Ma fin da principio il Signore aveva detto che la luce si leva per il giusto, anche se tutti ne beneficiano. La luce, e vediamo che qui dà la luce si leva non per tutti gli uomini, no, è un grande beneficio, un grande dono, ma si leva per il giusto. Il Signore la luce l'ha creata per il giusto, l'ha data, ne ha fatto dono per il giusto, anche se poi tutti ne beneficiano, ma è di pertinenza per il giusto, per l'uomo retto. Già nel Salmo 97, versetto 11, il Signore aveva detto, ecco, la luce è seminata per il giusto e la gioia per i diritti di cuore, ma per gli empi ci sono le tenebre oggi e domani. La luce è seminata per il giusto e per i diritti di cuore. Vediamo proprio che il Signore ha scelto la benedizione di essere sotto la luce che fa gioire e consola coloro che sono giusti e retti di cuore. E ripeto, non c'entra qui salvezza e perdizione. È riferito a oltre la salvezza, a oltre la grazia di essere stati salvati. Perché io posso essere salvato, ho fatto già l'esempio del giudizio di Prima Corinzi capitolo 3, in cui molti credenti saranno salvati come attraverso il fuoco. Che non sia questa la mia esperienza. Io sto davanti al Signore perché desidero piacergli in ogni cosa. Vediamo come per un progetto del Signore la gioia è legata alla luce e ai diritti di cuore, fuori dalle tenebre. Bene, ma ora il Signore scruta anche il nostro cuore e se vi troverà una sincera compassione ci farà altri doni ancora. Noi siamo del continuo, lo dicevo prima, siamo del continuo sotto lo sguardo del Signore. Come ci svegliamo al mattino, tiriamo i piedi giù dal letto, pensiamo, fratelli, che gli occhi di Dio sono sul nostro cuore. I primi pensieri che sorgono sul nostro cuore, la prima conversazione che abbiamo con nostra moglie o con i figli, e così il Signore li ascolta. Egli vede subito come muoviamo i nostri primi passi. Vedi che cosa abbiamo nel cuore. Leggiamo i versetti 5 e 6. Versetti 5 e 6.
Felice l'uomo che ha compassione e presta. Egli guadagnerà la sua causa in giudizio, poiché non sarà mai smosso. la memoria del giusto sarà perpetua.
Vediamo allora che una felicità, la beatitudine, felice e beato, la beatitudine e la felicità è per l'uomo, è per l'uomo giusto. Felice l'uomo che ha compassione e presta. Quindi il Signore benedice l'uomo che ha compassione. E che cosa vuol dire avere compassione? L'analisi della parola è compatire, patire insieme. C'è una persona che soffre, io simpatizzo con la sua sofferenza. Perché, come diceva il fratello Lorenzo, una sofferenza divisa, condivisa, è una sofferenza divisa. È vero. C'è chi soffre, soffre nella solitudine, cerca poi la morte. Ma se trova uno con il quale condivide la sua sofferenza, quando si va a casa si trova sollevato. Non gli ha portato via niente quello là, ma è stata una sofferenza divisa perché è condivisa. Ecco la forza, l'importanza della compassione che il Signore va cercando. Allora io mi chiedo, proprio sono umiliato davanti al Signore, e mi chiedo proprio al Signore, ma tu troverai la compassione nell'anima mia? O mi troverai sempre un atteggiamento di giudizio, e di peso e di cattività sugli altri? Oh, la compassione, la pazienza, la sopportazione di chi è esattamente il contrario di ciò che è giusto e che io non lo calpesterò, non lo condannerò, ma lascerò tutto al Signore. Egli, è scritto, guadagnerà la sua causa in giudizio. Pensate che promessa. Il giusto che ha compassione c'ha una grande promessa. Egli guadagnerà la sua causa in giudizio. È scritto. Perché? Perché è possibile a chiunque essere trascinato in una causa o cadere in un contenzioso anche senza colpe. È capitato a me nel condominio piccolo nel quale abito. Ho avuto dei giorni molto tristi che c'era una persona che si era scagliata contro di noi, voleva trovarci colpevoli a tutti i ponti, a tutti i costi, e noi non avevamo colpa alcuna. Era pronto a trascinarci in giudizio. Grazie al Signore non glielo ha permesso, perché sarebbe stata una grave iniquità, ma abbiamo tremato un pochino quei giorni. Ma c'è questo versetto che dice proprio: colui che ha compassione vincerà la sua causa in giudizio. Ed è possibile che il giusto anche sia condannato come colpevole. Ma quanti giusti sono condannati come colpevoli? E di questi giorni un uomo che ha fatto 17 anni di carcere, condannato per un cosa con una colpa, un duplice omicidio, e che poi è uscito fuori che non era vero niente. Adesso ha chiesto un risarcimento dallo Stato. Lasciamo stare queste rogne di questo regno di tenebre. Ma atteniamoci invece alle promesse del Signore. Colui che ha compassione vincerà la sua causa in giudizio. Ma grande è la promessa del Signore per chi è misericordioso e pietoso. Ed è precisa anche. Dice che egli guadagnerà la sua causa in giudizio. È una promessa sicura. Certo che non è sempre così, ma se non ci sarà la liberazione, ci sarà la forza di sopportarla con gioia. Ecco, se il Signore, io sono trascinato iniquamente in una causa, se io non perderò quella causa, sarò condannato ingiustamente, non ho il diritto di dire che Dio non è fedele, Dio non è giusto, ma il Signore nella sua grazia, se non mi libererà da quel giudizio iniquo, mi darà la forza di sopportarlo con serenità. Questa è la fede che deve esserci nella vita del credente. Ma nel versetto 6 è garantito comunque il suo futuro. È detto: poiché non sarà mai smosso, la memoria del giusto sarà perpetua. I giusti li pone nella sua gloria in perpetuo. La sua memoria non verrà mai meno. Infatti, in Proverbi 24:16 è detto: il giusto cade 7 volte e si rialza, e gli empi sono travolti dalla sventura. Il credente cade. È certo che cadiamo anche noi, però cade 7 volte e si rialza sempre. Ma l'empio cade e non si rialza. Quale promessa? Sapere che in un modo o nell'altro cadremo, ma che il Signore è sempre lì per soccorrerci. Queste sono delle promesse che sostengono potentemente il credente che soffre nella sua debolezza. Bene, ma leggiamo i versetti 7 e 8.
Egli non temerà alcun sinistro rumore. Il suo cuore è fermo, fidente nell'Eterno. Il suo cuore è saldo, esente da timori, e alla fine vedrà sui suoi nemici quel che desidera.
Ecco un'altra benedizione del nostro uomo retto che si diletta nei comandamenti di Dio. Un'altra promessa che faremo bene sperimentare. Qualcuno ha detto che la paura bussò alla porta e colui che andò a aprire trovò che non c'era nessuno. E questa viene dalla letteratura amena dell'Ottocento. La paura bussò alla porta, un uomo andò ad aprire e non c'era nulla. Cosa vuol dire? Questo prova che la paura è cosa degli spiriti. Infatti nel libro del Levitico 26, versetto 17, parlando delle sciagure che avrebbe colpito Israele, è scritto: quelli che vi odiano vi perseguiteranno e vi darete la fuga senza che alcuno vi insegua. Il Signore ha prescritto che voi, tu Israele, ti darai la fuga senza che nessuno ti insegua. Ma come puoi scappare? Sì, no, ecco, la paura non c'era. La paura ha bussato ma non c'era nessuno. La paura è inventata. È uno spirito di timore che dovrebbe essere approfondito. Questo è il potere della paura, che è in grado di rendere spaventevoli anche ciò che non c'è, che non esiste. Ma ecco una promessa che umilia tutti i paurosi. Ecco, ma sempre in relazione al nostro uomo, è detto a colui che teme l'Eterno e cammina con lui, dice: egli non temerà alcun sinistro rumore, il suo cuore è fermo, fidente nell'Eterno. I rumori sinistri che spesso si odono nella notte possono turbare il sonno a chiunque, anche un vero credente. Ma qui abbiamo una grande promessa, veramente incoraggiante, che richiede da noi soltanto una fede che non sia non finta. Infatti nel Salmo 4, versetto 8, Davide dice questo: in pace io mi coricherò e in pace dormirò, perché tu solo, o Eterno, mi fai abitare in sicurezza. Oh, mi ha tanto parlato questo. Io sono per inclinazione pauroso, sospettoso, ma è meraviglioso. In pace mi coricherò e in pace dormirò, perché tu, Signore, tu solo mi fai abitare in sicurezza. Perché è Lui che assicura la sua protezione. Vediamo allora che abbiamo soltanto bisogno di saper confidare realmente nel Signore, che ha promesso di aver sempre cura dei Suoi eletti. Perciò il suo cuore, dice, è saldo, ma per quanto concerne la fine dei nostri nemici, qui è un significato di giustizia che non intendo considerare. Bene, vorrei concludere con un'ultima considerazione. Credo che sia ben comprensibile lo scopo di questo salmo e di conseguenza di questa meditazione. Il Signore incoraggia i Suoi fedeli a perseverare nella fede mediante tutte le promesse fatte qui. Noi sappiamo di essere salvati per grazia e che in Cristo abbiamo tutto pienamente. Non dobbiamo fare nulla, ma attenzione, ma questo non è quello che piace al Signore. Ripeto, noi possiamo confidare nel Signore e Lui non chiede nulla a noi, ma questo non piace al Signore. Ricordiamoci, è un addormentarsi senza vegliare ai Suoi piedi, non piace a Lui. Ma perché non gli piace? Che cosa gli piace allora? Il quale ha fatto tutto per noi, ma è pronto a ricompensare il bicchier d'acqua che diamo nel suo nome. È pronto a ricompensare. Lui non ci deve niente. Però ha detto: quello che tu farai per me, ti ricompenserò. E qui, nel verso 9, la promessa per il credente è precisa. Egli ha sparso, ha dato ai bisognosi. Il Signore non ci deve mai nulla. Ma quando facciamo qualcosa nel suo nome, egli ci ricompensa sempre. Dicendo: la sua giustizia dimora in perpetuo, la sua potenza si innalzerà gloriosa. Ecco, questo dice il Signore alla fine di questo Salmo, che io ho meditato, ho cercato solo di parteciparvi le cose che io ho veduto in esse. E quindi io mi auguro che lo Spirito del Signore questa mattina abbia almeno messo in luce questa verità, che in genere non voglio dire che sia disconosciuta, perché non sono il primo che legge la Bibbia, ma è piuttosto ignorata, non è considerata, perché abbiamo tutto per grazia, noi non dobbiamo far niente e non facciamo mai niente. Ma il Signore non vuole dei fannulloni. Lui ha operato fin dal principio e i suoi servi sono sempre all'opera. Che il Signore ci dia, o ci dia di metterlo in condizione di versare su di noi tutte le sue benedizioni. Che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori. Amen. Amen.